uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E benvenuti a Soup of the Day. Anche quest'oggi io sono Angelo Acerbi. Per una volta non apre la nostra fantastica Chiara, ma apro io e sono in compagnia della mia collega omonima Angela Prudenzi. Buongiorno.
Buongiorno Angelo.
Oggi ci tocca a noi fare gli onori di casa e quindi cerchiamo di fare bella figura, che sennò poi l'altro ci bacchetta e chissà tutte le cose che ci dice dietro. E per cominciare, per fare bella figura, no? E per cominciare in modo brillante e spumeggiante, abbiamo subito una di quelle notizie leggere che servono per dare là alla puntata, no? Che io te la lascio perché è una tua, l'hai trovata tu ed è giusto che tu ne goda di questa notizia.
La parola godere ci sta, perché in realtà di cinema al femminile, ma di cinema rosa al femminile, stiamo parlando, perché la sorella di Musk, Elon, quello insomma multimiliardario in dollari con tante idee in testa, che si chiama Tusk, quindi Tusk Musk, anche lei ha delle idee vincenti. E cosa ha pensato? Mi piace il cinema e quindi mi faccio la mia casa di produzione che si chiama Passion Flix, e con questa casa di produzione porto sul mercato il corrispondente dei romanzi rosa, di quella letteratura per donne fatta di amori fiammeggianti, passioni voraci, sesso, perché ricordiamoci, molto sesso. E insomma, sta andando benissimo questa esperienza produttiva, vende film in tutto il mondo, va alla grandissima in Giappone, adesso sta girando un film addirittura in Italia, in cui a Firenze per la precisione, il cui protagonista è Giulio Berruti, che oltre a essere insomma un attore di un certo nome è anche il compagno di Maria Elena Boschi, quindi diciamo che la toscanità continua. Da Firenze alla Fiorentina.
E oltretutto lui tesse lodi sperticate di questa donna, no? Perché dice, lei fa la regista e poi la responsabile di Passion Flix e poi anche madre, quindi Berruti è super...
No, non madre Teresa di Calcutta.
No, madre di figli suoi. Berruti, che ha detto, noi maschi siamo infinitamente più semplici e limitati delle donne, quindi ha un'ammirazione spropositata.
E... come non dargli torto, soprattutto nel suo caso.
Esatto. E comunque Passion Flix, vedremo questa produzione italiana come si presenterà sul mercato. Oggi oltretutto è stato un altro giorno di presentazioni ben più importanti, no? Perché siamo stati tutti noi maniaci e persone che lavorano nel mondo cinema, siamo stati attaccati a internet per vedere le nomination finali per gli Oscar 2021. E tu cosa mi dici? Sei contenta?
Qualcosa che ti ha stupito? Sono contentissima. Qualcosa mi ha stupito. Ora non so se vogliamo far ascoltare una canzone, così per fare uno stacco prima di immergerci nelle nomination.
Guarda, per me va bene, facciamo così. Allora dai, facciamo una piccola pausa e poi torniamo tra poco.
Anche perché
a parlare di nomination.
Una canzone ci ha portato bene anche questa volta.
Fred.
Ed eccoci di nuovo qui, sempre su Soup of the Day, sempre Fred Film Radio, sempre Angela Acerbi, Angela Prudenzi. Abbiamo detto che avremmo parlato di nomination e siamo pronti, no? Sei pronta? Sei carica?
Prontissime. Io intanto lancio quella della canzone, perché ho detto che insomma qualcosa ci riguardava da vicino, e effettivamente la nostra Laura Pausini è tra le cinque canzoni, insomma, interpreti di canzoni per Io sì, Sin, La vita davanti a sé, con la quale aveva già strappato il Golden Globe. Ora dita incrociate, perché insomma non vogliamo dire niente, però ci siamo con una grande interprete che sì, merita.
Esatto, dobbiamo dire che potrebbe anche andare bene, perché la potenza, diciamo, popolare e emozionale delle altre quattro canzoni è un po' più bassina, secondo me. Sono meno evocative, sono molto belle tutte, anche quella del film dell'Eurovision Song Contest, che è una canzone, il film è molto ridicolo, ma la canzone è molto seria, però forse quella ha un portato anche a livello sia musicale che di contenuto che di film a cui si appoggia abbastanza importante. Quindi, come dici tu, incrociamo le dita, tocchiamo legno, tocchiamo ferro, facciamo tutto quello che c'è da fare, perché potrebbe darsi che una delle statuette finisca a Solarolo, provincia di Forlì. Non si può mai dire. Però io sono molto contento. Allora, se partiamo dai film, io sono molto molto contento per una candidatura in particolare. Diciamo che è una lista di candidati abbastanza anomala, no? Non tanto prevedibile, secondo me. Perché ci sono dei film molto più moderni, più, non so, che mi rendo conto che detto moderni così sembra vetusto, però tipo Sound of Metal, io sono molto contento che ci sia Sound of Metal, perché è un film veramente anomalo e che è strano che abbia cioè inaspettato che abbia riscontrato tutto questo successo, tutta questa approvazione nell'Academy, così come Una donna promettente, che noi non abbiamo ancora visto, speriamo di vedere presto, però che sulla carta ha fatto impazzire praticamente tutti di qualsiasi ordine, grado e provenienza scolastica o meno dei nostri colleghi critici. Poi vabbè, poi c'è Nomadland, la nostra cara Zhao, credo che sia la donna con più candidature quest'anno, e anche credo la prima regista asiatica a essere candidata, vero? Mi pare che
sì,
sia così.
Assolutamente.
Che sia quello. Nomadland, e poi un altro gran film è Il processo di Chicago 7, no? Che
sono d'accordo con te.
È proprio uno di quei film che io credo sia stato uno degli ultimi film che ho visto in sala, perché aveva fatto un'uscita in sala velocissimamente quando avevano riaperto i cinema in Italia per un po' di tempo a settembre, e è stato proprio uno di quei film solidi, classici, che però quando è finito sei contento di averlo visto, e ti ha dato anche uno spunto su come vedere le cose da quel momento in poi diverso. Poi c'è Mank, poi c'è Minari, poi c'è The Father e Judas and the Black Messiah, che io personalmente non ho ancora visto, quindi non posso giudicare.
No, come hai detto tu, ci sono molti titoli anomali, perché ad esempio io non avrei mai immaginato come te di vedere Sound of Metal tra i migliori film. Devo confessare che mi stupisce assai anche la presenza di Minari, che tutto sommato trovo un piccolo film. È un po' il miracolo dell'anno passato del film, o come si dice, cino-americano. Ti ricordi, no? La storia di famiglia della nonna che sì, sta per morire, della nipote.
The Farewell.
Ecco, l'addio, esattamente. Ecco, mi sembra un po' quel tipo di, come dire, di apparizione che forse supera le qualità stesse del film. È un parterre di film che dà conto della frammentazione che c'è adesso a Hollywood, che c'è nella società, e che si riflette mai come quest'anno nei film.
Sì, è vero, è vero.
E trovo che questo sia molto molto interessante. E la stessa cosa, come vedi, anche per quello che riguarda la regia, perché parliamo sempre del regista di Minari, Lee Isaac Chung, Emerald Fennell che con La donna promettente, David Fincher con Mank, Thomas Vinterberg con Un altro giro e la nostra Chloe Zhao con Nomadland.
Oltretutto, uno dei, l'ho letto, non mi ricordo più da quanto è, che ci è una delle poche volte in cui ci sono due registe donne candidate come miglior regia lo stesso anno, perché Emerald Fennell appunto e Chloe Zhao, che anche noi quelle
vorremmo
sono...
anche vederle con l'Oscar in mano, ovviamente.
La Chloe ha 4 candidature, quindi voglio dire,
la Chloe qualcosa
potrebbe avere delle buone probabilità.
E vabbè, andando velocemente, magari non so, forse tu vuoi dire qualcosa sulle regie?
No, va bene, così, cioè, nel senso, mi fa molto piacere il fatto appunto che ci sia anche Thomas Vinterberg, perché secondo me magari non era questo il film migliore suo da per cui candidarlo, però ci sta.
Sì, però anche qui, come dire, 5 modi di fare cinema completamente diversi.
Ecco, infatti,
io ne ho visti 4 su 5. Però mi sembra di poter dire che sono proprio cose completamente diverse.
Sì, è vero.
E anche in termini di interpretazioni. Ora, su quelle maschili ho l'impressione che ci sia già un candidato.
Sì, anche
vincitore.
Secondo me.
Non so come la pensi. Allora, se li vuoi ricordare tu.
Allora, sono Riz Ahmed per Sound of Metal, Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank e Steven Yeun per Minari. Io posso dire che secondo me la candidatura di Chadwick Boseman è una candidatura di emozione, lui è molto bravo, però secondo me non era il fatto che questo sia l'ultimo film che lui ha fatto, ha un po' falsato emozionalmente, ma ci sta, però è proprio solo un'analisi obiettiva, secondo me ha un po' falsato la sua partecipazione come candidato come miglior attore, però
sì, insomma, è nelle cose,
è nello stato delle cose.
Invece miglior attrice, anche qua tanti modi di affrontare i personaggi in maniera diversa. Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom, che insomma secondo me qua non è una delle sue migliori interpretazione, credo che spinga troppo, però insomma è una mia impressione personale. Andra Day, esordiente, che arriva dritta dritta alla migliore attrice per contendersi l'Oscar con The United States versus Billie Holiday, e un'altra quasi esordiente, l'abbiamo vista per carità in The Crown, magnifica, però Vanessa Kirby, questo è il primo Pieces of Woman, il primo vero ruolo da grande attrice che interpreta. E poi la navigatissima Frances McDormand con Nomadland, però anche qui una recitazione assolutamente sotto traccia, si adatta a chi le sta intorno, che sono persone reali prese dalla strada, che vivono le vicende di questi nomadi di lavoro che si spostano per gli Stati Uniti, quindi insomma diciamo una virata rispetto alle sue interpretazioni. E Carey Mulligan è una donna promettente. Poi
qua io avrei qua una roba da dire
su
Andra Day, che io Andra Day adoro perché è una cantante pazzesca, ha fatto degli album, ha fatto dei dischi, sono dei dischi dal vivo suoi che sono veramente impressionanti. Bisognerà vederlo questo film, perché mi sembra o il film è talmente pazzesco che la porta su, o anche qui è stato dato una candidatura per Billie Holiday, come dire, per a future memorie / senso di colpa di come era stata trattata negli anni 30 Billie Holiday, e quindi hanno dato anche la candidatura a lei. Poi magari lei è bravissima, però sarebbe veramente, cioè se lei è così brava da arrivare lì, da arrivare a essere candidata all'Oscar, vuol dire che deve aver fatto un'interpretazione superlativa, non bellissima, non solo bella. Comunque, chiusa parentesi, vogliamo fare una piccola pausa magari?
Ma direi
tra un attimo, perché sennò qua perché sono troppe cose da dire. Allora facciamo una piccola pausa, sentiamo una canzone velocemente e poi torniamo.
Fred.
Bene, eccoci qua, siamo sempre su Fred Radio, alla The Soup of the Day, e Angela Cerbi con Angela Prudenzi, stavamo chiacchierando e commentando, dicendo la nostra, che ovviamente è giusto proprio solo nostra, idea sulle candidature all'Oscar 2021. Allora, parlavamo dei migliori attori, abbiamo fatto miglior attore e miglior attrice, arriviamo su non protagonisti. I non protagonisti... c'è una cosa, allora, cominciando dall'attrice non protagonista, c'è questa cosa che mi ha fatto molto ridere stamattina leggendo. Tra le candidate c'è Glenn Close per Elegia americana. che è anche candidata come peggior attrice per lo stesso film, per i Razzle Awards. Sapete che i Razzle Awards sono questi, gli Oscar del peggio, il peggio del peggio del cinema di quest'anno. Quindi viene premiato il peggior film, la peggior attrice, la peggiore sceneggiatura, eccetera, eccetera. Quindi lei una delle rarissime volte in cui per lo stesso film viene candidata la stessa attrice per il miglior premio o il peggior premio. Poi abbiamo Olivia Colman per The Father, abbiamo Amanda Seyfried per Mank, che è proprio un ruolo, diciamo, veramente da non protagonista, perché è un ruolo importante nel film, però lei non è che abbia brillato, secondo me. Poi Maria Bakalova per Borat, il seguito di film, cinema, e Yoon Young Jung per Minari.
C'è una cosa, io sono un po' indecisa qua.
Non lo so. Io devo dirti che personalmente, per quanto Glenn Close sia brava, a me in Energia Americana mi ha dato veramente fastidio tantissimo, perché era proprio troppo, secondo me. Era un
io le interpretazioni molto caricate, perché lei, allora, è vero che non è mai stata una bella donna e invecchiando ha deciso di non fare nulla per fermare il tempo che passa, e questo le va dato atto, insomma, perché non è una scelta facile per un'attrice, anche che ha interpretato ruoli comunque da come si dice, da dark lady. Mm-hmm. E qui però insomma gli hanno messo addosso delle protesi, è grassa, è sfatta, si muove come un orso, insomma, come si dice a Roma, gli è da giù pesante.
Un po' il discorso che facevi tu prima, anche se lei ci dà giù un po' meno pesante, di Viola Davis per Marini Black Bottom, no? Cioè, caricano un po'. Secondo me lei è stata più misurata tra le due. Glenn Close ci ha dato proprio giù selvaggiamente.
Sì, proprio. Sì, ecco, perché poi il ruolo non lo richiede fino in fondo, no? Non è il ruolo di Maria Bakalova in Borat, che sì, deve necessariamente spingere sul tasto del grottesco, e lì ci sta che tu assuma appunto un modo di recitare che va oltre, ma in un film che vuole essere realistico, insomma, forse poteva essere un pochino più contenuta, però evidentemente è piaciuta, o forse solo l'omaggio a un'attrice che ogni anno arriva lì, non vince mai, perché non ha mai vinto.
È un po' la sindrome di DiCaprio, forse. Lei. La
esatto, di... ma solo che non gli è passata, poverina, esatto. Perché è ancora là che sta aspettando, e che sia la volta buona. Andiamo, dai. Vuoi ripetere invece velocemente i maschietti?
I maschietti sono Sacha Baron Cohen per Il processo di Chicago 7, che sarebbe un colpo per una volta che fa un ruolo serio. Poi Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. per One Night in Miami, Paul Ricci per Sound of Metal e Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah. Quindi due attori dallo stesso film. Bella lotta, non vincerà nessuno dei due, perché di solito quando ci sono queste candidature doppie è la morte del premio proprio. E poi cominciano, poi vabbè, adesso saltando le sceneggiature e montaggio, che sono quelle un po' più tecniche, io andrei al della canzone, abbiamo già detto, abbiamo parlato prima. Possiamo parlare della candidatura italiana al miglior trucco acconciatura per Pinocchio, no? Che sarebbe
sì,
una cosa
meritatissima,
bella.
Meritatissima. Migliori costumi.
E sì. Migliori costumi, esatto. E poi
E poi buttiamoci sulle altre candidature, esatto. Di peso, che sono.
Esatto.
Miglior film di animazione. Che è Onward, Over the Moon, Shaun, Vita da Pecora, Farmageddon, Soul e Wolfwalkers.
Secondo me, allora, io non ho visto Wolfwalkers, però secondo me Soul e Onward se la giocano. Io devo dirti che tra i due mi è piaciuto di più Onward, anche se era un po' più da ragazzini, un po' meno da adulti, però mi sono molto divertito, anche se Soul è un'idea oltre il genio proprio.
Arriviamo a altre candidature pesanti. Miglior documentario.
Ah, Ale,
e qua,
Ale.
È, qua Ale. Noi sappiamo per chi
no, sì, non c'è neanche, potevano fare un'unica nomination, tanto gli altri non aveva senso, perché secondo me deve vincere Collective, che credo che sia il film più sorprendente dell'anno scorso in assoluto, almeno per me, perché da una...
Come non darti ragione?
No, cioè, una cosa che io l'ho visto, non ci volevo credere, mi hanno detto, devi vederlo, la nostra comune amica Claudio Tomasini, ufficio stampa del film, ci ha detto, no, lo devi vedere, l'ho visto e ci sono rimasto proprio sotto, cioè continuo a pensarci ancora adesso, mi vengono in mente delle cose, delle scene, delle interviste, il montaggio narrativo è fatto in un modo pazzesco, è veramente un film di inchiesta e di denuncia, però fatto con una qualità ben sopra quella del classico documentario, secondo me.
Sì, secondo me degli altri, che sono Creep Camp, Disabilità Rivoluzionaria, Il mio amico in fondo al mare, The Mole Agent e Time, l'unico competitor serio, secondo me, potrebbe essere Time. Non so se l'hai visto,
no,
io sì,
visto.
Racconta la vicenda di un afroamericano che è stato imprigionato perché insomma si trovava in condizioni difficili dal punto di vista finanziario, tenta una rapina, ma questo 30 anni fa, e la tenta così, insomma, senza aggressività, però è afroamericano e gli buttano addosso insomma una bella 20 anni di carcere, 30 adesso non mi ricordo, e per tutto questo tempo la moglie non lo abbandona mai, anzi tira su i figli, e che cosa fa? Riesce a rialzarsi dalla situazione economica disagiata e a diventare un'imprenditrice di successo, sempre stando accanto a questo marito che finalmente viene scarcerato, perché il rapporto condanna, che doveva essere esemplare, il reato era di quelli che facevano veramente accapponare la pelle. Quindi tutta questa storia con materiale di repertorio e un afroamericano colpevole ma ingiustamente punito con un numero di anni abominevole, insomma, è una di quelle cose che secondo me potrebbe seriamente porsi come competitor.
Bisogna dire che Collective partecipa anche nella categoria miglior film straniero, quindi potrebbe avere una doppia, potrebbe, o fa il doppio botto come aveva fatto il nostro amico Parasite l'anno scorso, oppure magari potrebbe essere che fanno
che ci sia una spartizione.
Esatto, anche se
è vero che non è che si telefonano, perché non è una giuria,
no, certo che no,
quindi qua
infatti noi facciamo della gran dietrologia ma poi alla fine no,
contano i voti.
Anche se volevo dire che nel gruppo del mio film straniero ha dei bei contendenti, perché Quo Vadis Aida, The Man Who Sold His Skin, che è un gran film, e un altro giro che è Another Round, quello di Thomas Vinterberg, e Better Days, quindi non è proprio una categoria debole, quindi la lotta sarà molto...
Ecco, anche qui io violenta. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che in questa categoria ci fosse The Man Who Sold His Skin, perché non l'avrei visto fino in fondo, ecco.
E invece si vede che è un po' il discorso che facevi tu prima con Minari, che ci sono quelle sorprese che va a sapere quali sono gli equilibri che fanno sì, o le votazioni, i bilanciamenti che fanno sì che poi dei film secondo noi magari minori arrivano comunque fino a questo punto. Io vorrei solo chiudere con una nota che fa molto molto ridere, secondo me, che è la seguente. Allora, tra le varie categorie degli Oscar per la sceneggiatura, c'è la sceneggiatura originale e la sceneggiatura non originale. Allora, nella sceneggiatura non originale, uno dei candidati è il film di Sacha Baron Cohen, l'ultimo film di Borat, che in italiano si chiama Borat, seguito di film cinema. ma in originale ha un titolo che è Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, che sarebbe solo da farlo vincere per vedere sto poveretto che c'ha la busta che deve leggere tutta questa cosa. E poi ci sono tipo 11 nomi dietro, tra screenplay e la storia, sono tipo 13 autori.
Vabbè, secondo me si limiterebbero a dire Borat.
Borat quello nuovo, e lo chiamano su.
Senti, ma per chiudere veramente, non pensi, io me lo sono chiesto, insomma, che rendere così disparate quest'anno le nomination abbia anche influito il fatto che sono arrivati tanti nuovi votanti, non necessariamente legati al mondo dell'industria? Ad esempio, sono stati inseriti tanti direttori di festival, molti uffici stampa, insomma addetti stampa, persone che si occupano di comunicazione, di pubbliche relazioni, quindi è stato ampliato il come ampliata la platea, e anche di tante nazionalità diverse.
Sì, secondo me sì, cioè si sente che c'è una modifica di percezioni di quello che è il cinema di qualità e quello che può fare e l'effetto che può avere sul pubblico. Secondo me sì, è diventato molto meno americano-centrico e molto più internazionale veramente, e quindi secondo me il fatto che ci siano tantissimi europei che sono entrati a far parte di questa di questo mega gruppo di votanti ha influito moltissimo, proprio per avere una, proprio per la sensazione di mentalità, di sguardo molto più aperto e molto più a 360 gradi rispetto a prima.
Ecco, però, perché tu non ti elettrizzi troppo, e per riguardare dentro i nostri confini, ora prima una canzone e poi arriva Chiara Nicoletti che ha ascoltato per noi alcuni protagonisti della serie su Totti, che tutti noi attendiamo con grande, anzi io la voglio vedere, io sono curiosa,
siamo tutti curiosi, curiosi per vedere il Castellitto, io personalmente.
Esatto, quindi aspettate, rimanete con noi perché arriva la banda di Francesco Totti.
Red Film Radio.
Piccola incursione della sottoscritta ad Usupo Today, perché come vi hanno anticipato Angelo ed Angela, sono qui per ricordarvi che dal 19 marzo su Sky e Now TV andranno in onda i primi 3 episodi di 6 della serie su Francesco Totti, Speravo di morì prima, diretta da Luca Ribuoli, con Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti, Greta Scarano in quelli di Ilari, Marco Tognazzi in quelle del villain, diciamo così, Luciano Spalletti, Monica Guerritore, Giorgio Colangeli nelle vesti dei genitori di Francesco Totti. Ho avuto la fortuna di fare varie chiacchierate con i protagonisti. In questo estratto che stiamo per farvi ascoltare, una mia domanda sull'universalità del racconto sulla vita di Francesco Totti e il suo appunto relazionarsi con un pubblico che non deve essere per forza romano o tifoso della Roma per amare questa storia di epica leggerezza, come è stata definita. Ascoltiamo.
Ciao a tutti, allora io volevo ricollegarmi a quel discorso sull'universalità del racconto e volevo chiedere agli attori, ma soprattutto a Pietro e Greta, come rispetto a questa universalità si erano relazionati, soprattutto nei momenti in cui un po' di fantasia, tra virgolette, a servizio di questa universalità ce la potevano mettere.
Ma diciamo che per come ho approcciato io al personaggio di Ilari, in realtà, oltre a una grande universalità, proprio perché comunque si tratta di una donna che sta vicina al suo uomo e lo fa completamente senza paura di dire quello che pensa, io ho trovato anche molta normalità. Non so se può avere un senso questa cosa, perché nonostante si tratti di figure pubbliche così anche sotto tanti punti di vista un po' iconografiche, anche Hillary, che è comunque un personaggio molto, molto conosciuto, anche molto pop, sempre molto esposta, però nella sua vita privata, nella sua intimità, io ho ravvisato moltissima normalità di una donna che è una madre, che è una moglie, che, e quindi questi sono temi in effetti universali, perché secondo me è proprio la forza della loro relazione, il fatto che, come mi riaggancio a quello che diceva Giorgio prima, all'interno delle mura domestiche e nel loro rapporto sono rimasti due persone normali che si sono dette le verità, hanno affrontato le avversità, l'hanno fatto con molta consapevolezza, con grande solidità, ed è la ragione per la quale stanno ancora insieme, secondo me.
Sì, no, sono d'accordo con quello che dice Greta, perché l'aspetto privato è proprio radicare un grande talento in un mondo normale. Il mondo normale vuol dire continuare a dargli quella solidità che in un mondo come questo, straordinario come quello che lui ha creato con col suo talento, poteva essere in qualche modo anche dispersivo.
Giorgio? Gianmarco.
Ah no, scusa.
Tognazzi? Sì.
Beh, sì, io per quello che riguarda il discorso in generale, quello che hanno detto loro e che riguarda più l'aspetto privato, ma un aspetto privato è anche il rapporto interpersonale con i compagni, con la squadra, cioè è vero che sei meno della vita privata, però anche dallo spogliatoio quello che si viene a sapere è sempre o dal campo d'allenamento è sempre qualcosa di riportato. Qui invece, diciamo, c'era la possibilità, forse, come dire, di andare ad approfondire e a svelare qualcosa in maniera più diretta, che non fosse soltanto la voce riportata. Per quello che riguarda il rapporto tra Spalletti e Totti, in alcuni casi lo abbiamo fatto, ma in altri casi diventa anche difficile entrare nei dettagli, perché soltanto i diretti interessati lo sanno.
Giorgio Colangeli.
Che personaggi anche eccezionali, di grande visibilità, di grande esposizione, no, abbiano una vita privata e normale, questo è abbastanza ovvio. È importante da raccontarlo perché la gente un pochino se lo scorda, cioè conoscendo queste persone solamente nella dimensione del pubblico, fatalmente uno si scorda che uno come Francesco Totti si possa alzare la mattina con un leggero mal di testa e avere bisogno di una parola di conforto, insomma, non ci pensi, però è così ed è assolutamente normale. E quindi anche la faccenda della costruzione di questa normalità che abbiamo potuto far noi attori, diciamo, è meno remota di quanto si possa pensare, diciamo. Noi ci abbiamo messo del nostro perché anche noi siamo normali e perché non è difficile di per sé attingere a questa normalità. Fa effetto perché appunto non te l'aspetti, ed è comunque importante raccontarla, specialmente in una storia come questa che, come è stato detto più volte, non vuole essere solo la geografia di un campione, di un personaggio pubblico, ma una storia vera, una storia popolare, una storia ed è stata felicissima la scelta di mettere il focus narrativo nel momento della sofferenza di questo campione, nel momento in cui deve abbandonare.
Pietro, chiudiamo il cerchio con te. Ma io, quando ero piccolo, ero terrorizzato all'idea che mia madre morisse. Terrorizzato, cioè, ma anche quando stavo a scuola e sentivo le ambulanze. Ho paura che nell'ambulanza ci fosse mia madre, cioè, percepivo che se mia madre fosse morta da piccolo non avrei fatto nulla poi, e spesso allontanavo la paura della morte pensando a Totti, cioè se c'è Totti non c'è la morte. E questo è un paradosso, perché poi noi cioè, oggi andiamo interpretando la morte in vita di Totti, no? Perché da qualche parte il tema principale di questa serie è la fine. A proposito dell'universalità, tutti si possono riconoscere in questo concetto, perché tutti noi facciamo appunto i conti
nel nostro intimo con la fine con la morte, appunto. E Nicola a quest'ora si può dire della Juve, e io credo che tutti i tifosi si potranno riconoscere in Totti, perché Totti ci viene in aiuto, perché Totti è per sua natura è archetipo, e quindi è una rete di salvataggio, e tutti si potranno riconoscere in Totti, a prescindere dall'essere tifosi o meno, a prescindere dal conoscerlo o meno, o dall'averlo seguito in carriera.
Fred Film Radio. Allora, ci manca però una cosa di cui dobbiamo parlare assolutamente, una tradizione, un appuntamento che la nostra Angela ci regala tutte le puntate, che è quello sulla televisione. Stasera, cara la mia omonima, che cosa ci possiamo vedere? Cosa ci consigli?
Da omonima a omonimo, tra omonimi, perché il film è Angèle et Tony di Alix Delaporte. Ore 21:15, Rai 5, con due attori che io amo particolarmente, lei è Clotilde M e lui Grégory Gadebois. Racconta la storia di una giovane bellissima che è appunto Clotilde M, esce di prigione, arriva su un paese al nord della Francia, un paese di pescatori, dove vive il figlio che è stato affidato ai nonni. Naturalmente lei è una donna piena di contraddizioni, che è sempre stata in conflitto con la famiglia e anche con le persone che ha amato. Lì incontra Gadebois, che è un pescatore, e insomma anche due persone così lontane possono ritrovarsi. Ma il film non è un film d'amore, lo è anche, è un film su come si ritrova l'amore dopo averlo perso, soprattutto quello per se stessi, ma è anche un ritratto di una provincia povera, appunto, che vive di pesca, dove la vita è dura, non ci sono concessioni per nessuno. Un film che, come dire, che porta lontano da Parigi e dalle luci della Ville Lumière per raccontare, come dicevo, una Francia molto poco conosciuta. È un film realista.
Bene, tu hai parlato, io mi sono preso appunti perché non lo conoscevo, e quindi stasera subito a vedere, perché se no di cosa parliamo poi noi quando ci sentiamo fuori? Dobbiamo avere degli argomenti di discussione. E grazie mille per i tuoi consigli sulla TV, come tutti i giorni. Fred Film Radio. Fred Film Radio. Ed eccoci arrivati anche in chiusura di questa puntata di The Soup of the Day. Noi, sapete, come tradizione, in chiusura mettiamo sempre quelle notiziole che danno, che come quelle che mettiamo in apertura, ci danno un po' di allegria e un po' di ulteriore curiosità. E Angela ne ha una fresca, fresca, fresca proprio, no?
Eh beh sì, perché dopo Speravo de Mori Prima, che è serie romana de Roma, arriva invece dall'Inghilterra, arriva non so quando, ma comunque intanto è in produzione, una serie dal titolo più che mai esplicativo, The Dirty Duchess, laddove la duchessa un po' sporcacciona era ed è tuttora Margaret Campbell, duchessa di Argyll. Allora, questa signora nel 1963 ha chiesto il divorzio dal marito, insomma, perché aveva un altro amore, succede. Però venne fuori proprio uno scandalo, non posso rivelare troppo, solo che è la seconda serie di una stagione che aveva già avuto successo, il cui titolo era A Very English Scandal. La prima serie era interpretata da Hugh Grant, e questa seconda serie invece vede come protagonista la grandissima Claire Foy, che tutti amiamo, e Paul Bettany, in grande spolvero in questi giorni, perché il successo di Wanda o Wanda Vision, Wanda, che dir si voglia, a Wanda è talmente tanto, è tale che insomma anche Paul Bettany è sugli allori.
Esatto, Wanda per gli inglesi, Wanda per gli italiani, dipendeva in che lingua lo ascoltate. Bene, allora possiamo chiudere qui? Possiamo chiudere, vi ricordiamo che potete ascoltare, ovviamente dopo questa diretta, potete ascoltare su tutte le piattaforme le puntate di Soup of the Day, e quindi io, Angela Cerbi e la magica Angela Prudenzi, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di The Soup of the Day, sempre su Fred Film Radio.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pletershik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiama di Animo di Sao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.